Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.andarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9 Radio Onda Rossa, 9.7 minuti primi, andiamo ad iniziare così la rassegna stampa di questo primo novembre 2023. Quasi tutti i giornali, anzi direi quattro giornali che oggi abbiamo, il Corriere, la Stampa, il Manifesto e il Fatto Quotidiano, aprono sulla ennesima strage dell'esercito israeliano di Israele nei confronti della popolazione civile di Gaza. E il bombardamento è avvenuto nel campo di Jabalia e il Manifesto apre dicendo colpirne 100, appunto la foto è proprio palestinesi cercano sopravvissute tra le macerie dopo un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Jabalia a nord di Gaza City. Colpito un leader di Hamas, dice Israele, ma nel campo profughi di Jabalia i corpi sono 50. I soccorritori scavano le macerie a mani nude e a sera parlano di 100 vittime. L'invasione è già iniziata, i tank avanzano per spezzare Gaza in due, l'UNICEF è l'inferno in terra. Volevo insomma leggervi un po' come tutti i giornali aprono su questo. Il Corriere della Sera mette la foto, il cratere nel campo profughi di Jabalia nella striscia di Gaza. Gaza, bombe e scontri tra le case, colpiti campo profughi, Israele base di terroristi, Hamas presto liberi ostaggi stranieri. E decine di vittime, la risposta, giornata di rabbia, razzi dallo Yemen a Parigi, stelle di David sui negozi di ebrei. E c'è anche un editoriale di Angelo Panebianco che poi insomma casomai vediamo più in là. Passiamo al Fatto Quotidiano, la Stampa, strage al campo profughi, la Stampa, strage al campo profughi, ridotto in cenere l'insediamento di Jabalia, duri combattimenti tra l'esercito israeliano e Hamas. Diverse firme, l'effetto domino dei massacri, gli USA trascinati nel conflitto, noi ebrei e la stella di David. E poi un uomo trasporta un ferito palestinese dopo il bombardamento del campo profughi di Jabalia. Questa è l'apertura della Stampa, che poi insomma parla anche delle pensioni, ma questo poi lo vediamo più là. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, sangue nei campi profughi, USA in rivolta contro Biden. E questo lo andremo anche a vedere. Oggi parleremo tantissimo degli Stati Uniti d'America e della Germania, poi nel corso della mattinata andremo un po' a capire come cosa si muove, cosa sta succedendo in Germania e cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America riguardo proprio al coinvolgimento totale degli Stati Uniti d'America e apparentemente neutro della Germania, che non è mai neutra nei confronti di Israele, su quello che è poi appunto la presa di posizione dei governi e anche un po' della popolazione nei confronti di Gaza, di Palestina, della Palestina. Hamas, Israele, questo insomma si continua a puntualizzare il fatto che ci sia uno scontro tra Hamas e Israele, questo insomma il Fatto Quotidiano insomma glielo puntualizziamo come già era stato puntualizzato in diversi altri giornali. Non è una guerra Hamas-Israele, c'è un'occupazione militare da decenni che prevede anche un'occupazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza. C'è una popolazione che è quella della popolazione palestinese in una terra che è la terra di Palestina, quindi si sta parlando di popolazione non di una fazione politica o di un governo singolo. Non c'è uno stato, no? In cui tu puoi mettere come se Hamas fosse uno stato. Non è uno stato, c'è stata un'elezione, ma di un territorio comunque occupato. Non è che anche il governo di Hamas è un governo che governa su uno stato o su, cioè governa su un pezzo di striscia che è comunque occupato, così come il resto della Cisgiordania. Quindi bombe e scontri, decine di morti, Fatah, giorno della rabbia. Quindi il giorno della rabbia, insomma, se altri giornali lo indicavano come quello, senza citare il partito politico che l'avesse lanciato, il Fatto Quotidiano lo riferisce a Fatah. Questo anche un po' per far, forse si può anche commentare, nel senso che evidentemente c'è, mai come in questa volta, una comunanza tra i vari partiti politici che si trovano in Palestina e che sono comuni nella resistenza evidentemente all'invasione. Quindi, sangue nei campi profughi, USA e rivolta contro Biden. Questo Joe parla di Joe Biden. Io, questa cosa di chiamare i politici o le persone per nome, bocciato dal 70%, i pacifisti contro Blinken, 007 israeliani, piani per spostare i Gazawi in Sinai. Ieri sono usciti dei famosi leaks, fatti uscire Israele ovviamente, per capire anche la risposta evidentemente dell'Egitto. Andremo a vedere, i leaks parlano non soltanto del Sinai, ma parlano di questi quartieri costruiti da Al-Sisi, che con più di 6 milioni di appartamenti sfitti, che potrebbero contenere fino a 6 milioni di abitanti. Questo ne avevamo già parlato con una compagna in passato, di queste costruzioni che Al-Sisi aveva fatto, ma forse anche prima comunque, e che i leaks di Israele parlano appunto che potrebbero ospitare i palestinesi, evidentemente non a questo punto soltanto quelli di Gaza, ma evidentemente il piano è anche quelli della Cisgiordania, perché ricordiamo che l'occupazione sta continuando anche in Cisgiordania, sono stati armati tutti i coloni, si è dato ordine, insomma, ai coloni, anche non soltanto all'esercito, di conquistare più terra possibile, di cacciare ovviamente i palestinesi. Reportage fra Jenin e Nablus, occupate fronte Cisgiordania, ai funerali di Naim, ucciso dai soldati in fila con gli jihadisti. Buonanotte di Parigi. Schedatura antisemita a Parigi, nel quartiere nero compaiono stelle di Davide in case e negozi di ebrei. Allora, questo per quanto riguarda le aperture dei giornali. Ritornerei al Manifesto, che ovviamente, avendo Michele Giorgio e Chiara Cruciati direttamente, insomma, in Palestina, penso, insomma, che Chiara Cruciati sia a Gerusalemme, e così anche Michele Giorgio, ci raccontano molto bene quello che sta succedendo. Su questo però, prima di proseguire, volevo, insomma, dire una cosa per quanto riguarda ancora sui giornali. Non si parla delle manifestazioni della popolazione, insomma, non si parla, sempre solo un po' delle manifestazioni, delle azioni che si fanno negli Stati Uniti d'America o in Inghilterra, e molto poco di quello che sta avvenendo in Europa, ma soprattutto di quello che è avvenuto e sta avvenendo in Italia. Questo perché sabato scorso c'è stata, insomma, non l'abbiamo commentata probabilmente ai microfoni della radio, visto che domenica la radio non ha fatto la segna stampa, comunque però c'è stata una bellissima trasmissione che potete anche riascoltare. Comunque, una partecipatissima manifestazione a Roma, insomma, che ha visto, secondo me, anche sui 50.000 persone, insomma, che se ne dica, dai giornali hanno detto 20.000, secondo me è arrivata a Piazza San Giovanni, la piazza era piena, quindi secondo me i numeri erano anche più alti. Comunque, a prescindere da questo, una manifestazione sicuramente molto particolare, vista la grande partecipazione non soltanto, diciamo, delle comunità, ovviamente dei palestinesi, ma anche delle comunità arabe e di tantissimi giovani di varia provenienza, evidentemente con un sodalizio che nelle scuole, nei licei piuttosto che nelle università è ormai no, palese di scambi e quindi di dibattito ancora nelle nuove generazioni su quello che avviene in Palestina, al contrario erano totalmente assenti, visto che avevano partecipato alla manifestazione il giorno prima, tutto l'associazionismo e tutti i sindacati che non nomino i partiti perché insomma hanno dei ricatti da parte di Israele allucinanti, quindi è evidente che non scendono in piazza, però le associazioni e i sindacati è evidente, non c'erano in piazza sabato se non nelle loro singolarità o piccoli circoli, ma la massa che normalmente scende, che è scesa per esempio in piazza quando c'è stata la manifestazione contro la guerra in Ucraina, che ha visto insomma un'ampissima partecipazione dell'associazionismo, del volontariato, da cattolico a, da quello considerato più cattolico a quello considerato più di sinistra, alla manifestazione di sabato non c'erano, erano scesi in piazza venerdì in numeri esigui, e questo è una, diciamo così, è un messaggio che secondo me il mondo adulto anche dell'associazionismo ha dato, molto brutto di quello che è un messaggio anche alle nuove generazioni, e questo si è visto poi insomma anche il manifesto, insomma ha un po' riportato l'esempio, visto che ha aperto con la foto di Londra e non su Roma e via dicendo. C'è un sodalizio di un mondo adulto che evidentemente è così tanto impaurito, è così tanto legato ai propri privilegi, al proprio benessere, che non è riuscito a scendere in piazza con le nuove generazioni in solidarietà e con una manifestazione lanciata da tutta la comunità palestinese, diciamo in Italia, visto che ci sono venuti pullman anche da fuori, e che è scesa in piazza in maniera massiccia. Secondo me un buco politico, è un flop politico molto alto, che poi insomma, come sappiamo, le cose, la politica si occupa dello spazio pubblico e si pagano un po', no? Le conseguenze delle proprie azioni. Quindi insomma io mi chiedo a tutt'oggi come si possa ancora tacere su quello che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania, perché poi la colpa la si danno sempre i media e si parla sempre della politica, però qui insomma c'è una società civile che è sempre molto forte e legata a tutto un associazionismo che in piazza, insomma, ricordiamo, in questi giorni non è sceso. O comunque non è sceso a fianco di quella che è stata una manifestazione lanciata ancora una volta poi dai giovani palestinesi, dai giovani e studenti palestinesi e da tutta la comunità palestinese, che era insomma, che è scesa in piazza, insomma, arrivati da Napoli, da Milano. È stata secondo me una bellissima manifestazione, come insomma non se ne vedevano da tempo, ma che frutto anche di altre diverse, insomma, nelle settimane scorse c'erano state altre manifestazioni che hanno portato evidentemente anche a una presa di parola soprattutto delle nuove generazioni, e questo a 75 anni da un'occupazione insomma è tanta roba. Andando a leggere un po', volevo leggervi quello che invece Chiara Cruciati e Michele Giorgio raccontano. Ricordiamo insomma anche il manifesto su questo domenica scorsa è stato abbastanza allucinante, ma su questo tanto è storia. E perché? Perché Chiara Cruciati ci parla di Jabalia, l'ora più buia, 6 bombe, decine di uccisi, Israele dà la conferma, abbiamo colpito un leader di Hamas uccidendo centinaia e centinaia di ragazzini, se uccide il leader di Hamas, e avanza via terra da nord e da est per spezzare Gaza in due. Quindi questa è l'interpretazione e la notizia che ci dà Chiara Cruciati. È stato come un terremoto, le descrivevano così ieri i residenti del campo profughi di Jabalia, le 6 bombe sganciate dall'aviazione israeliana. Il terremoto ha lasciato quel che lasciano i terremoti, cioè macerie, una quantità enorme di macerie, perché a essere colpito è uno dei luoghi più densamente popolati del nord della striscia di Gaza, incastrato da Beit Lahia e Beit Hanun. Le bombe hanno lasciato un cratere che ha inghiottito le case, i palazzi sono grigi, la polvere grigia e anche le macerie. Il colore lo danno materassi, coperte, vestiti che spuntano dal cemento aggrovigliato. Quindi la popolazione di Gaza evidentemente dal nord non se ne va perché sa benissimo, non soltanto perché Israele tanto sta bombardando anche il sud, ma anche perché ricordiamo che Gaza è chiusa da un muro e da un filo spinato, quindi non è che si può andare chissà da dove, chissà dove, e sanno benissimo che una volta che lasceranno quella terra e quella casa non ci torneranno mai più. Quindi, come hanno resistito dal 48 al sfollamento e alle evidentemente continui massacri, così resistono anche a Gaza, ricordiamo, nel silenzio ancora più totale di governi e istituzioni, soprattutto europei. Quindi Chiara Cruciati ci parla anche, che i numeri sono anche un po' importanti, quello che ha colpito il campo di Jabal Aliyah è stato uno dei peggiori bombardamenti israeliani dal 7 ottobre, questo perché evidentemente la resistenza poi palestinese è fatta anche di questo, perché non è che ci hanno tutte queste armi di cui il mondo parla, sembra che c'è una guerra, ma tutte queste armi, ragazzi, cioè, non è che c'è la Israele, stiamo a parlare di Israele contro una popolazione di 2,5 milioni, di cui metà sono ragazzini, cioè vorrei capire anche questo concetto della guerra come viene portata avanti. E quindi ovviamente l'arma che hanno sono i loro corpi, non lasciare le proprie case, evidentemente, che non hanno fatto, e quindi siccome Israele vuole entrare massicciamente ed occupare ancora una parte della striscia di Gaza, non riuscendoci evidentemente a terra, perché anche su questo insomma bisognerebbe parlare del coraggio, no? di chi fa la guerra, che ovviamente è facile fare la guerra con le bombe, cioè ci sono capaci tutti, poi la conquista del territorio, il famoso scarpone a terra, qui non ce lo mette più nessuno, né gli americani né tantomeno gli israeliani, lo fanno fare sempre a qualcun altro. In Medio Oriente ci hanno avuto l'ISIS, evidentemente a Gaza lo scarpone non ce lo vuole mettere nessuno, e quindi continuano a bombardare. Jabal Aliyah è uno dei campi più popolati, quindi che faccio, siccome non te ne vai te bombardo e te massacro totalmente. Quindi i 16 edifici completamente distrutti erano casa a centinaia di persone. L'ora più buia la chiama il medico norvegese Mats Gilbert: mai visto un massacro del genere. Nelle stesse ore venivano colpiti anche i campi di Al-Ashiti, Al-Nusayriyat, altre decine di uccisi. In serata l'esercito israeliano ha confermato il raid su Jabal Aliyah, definendolo diretto a eliminare il comandante del battaglione di Hamas. Beh, questo tutte stronzate e buce che dice Israele, che sarebbe morto. Vabbè, il portavoce militare ha aggiunto che l'uccisione di civili è la tragedia della guerra. Lo diciamo da giorni, di muoversi verso sud. Hamas smentisce: nel campo non erano presenti i suoi leader. In 25 giorni i numeri sono impressionanti: oltre 8.600 persone palestinesi uccisi, di cui circa 2.000 mai recuperati tra le macerie. Tra i morti ci sono oltre 3.500 bambini, un migliaio mai ritrovati. Sono 150 bambini al giorno. A Gaza, hanno calcolato domenica diverse organizzazioni per i diritti umani, sono stati uccisi più bambini di quanti ne abbiano uccisi ogni anno tutti i conflitti armati nel mondo dal 2019 ad oggi. L'UNICEF ha parlato di Gaza come di un cimitero per bambini, un inferno sulla terra. Questo articolo insomma lo dovrebbe leggere il direttore dell'ANSA, che in questi giorni sta facendo la rassegna stampa su prima pagina di Radio 3, che veramente insomma anche qui è diventato quasi tutto inascoltabile, in cui affermava che una cosa un po' allucinante, nel senso che qui la storia poi non si viene a conoscenza. Non è vero che per creare lo Stato di Israele non ci sono state uccisioni, cioè nel 48 stiamo parlando, la guerra è finita nel 45, quindi poco dopo, ma già erano iniziati prima, ci sono stati diversi insomma uccisioni in Palestina per poter poi creare lo stato, il famoso stato di Israele. Quindi gli ebrei che dalla Germania, l'Europa che gli Stati Uniti, che hanno concesso le migrazioni, che hanno permesso, che hanno aiutato, perché non è che ci stavano chi è che insomma in qualche maniera ha anche portato poi le persone, che gli ebrei ovviamente in terra di Palestina. È evidente quello che poi è successo, quindi insomma anche qui la storia è un po' raccontata un po' con ognuno come gli pare. La terra non era una terra che non era abitata, no? Era abitata dai palestinesi, terra di Palestina abitata dai palestinesi. È evidente che per poterci poi costruire lo Stato di Israele non è che sono stati, gli è stato detto mano nella mano, anche non è stato né concesso una forma di convivenza né tantomeno è stato concesso una possibilità di decidere, no? E sono stati massacrati, la famosa Nakba, e di cui evidentemente insomma l'Europa continua a... i giornalisti italiani continuano a non raccontare. L'unice a Fabio, l'abbiamo detto, di un cimitero per bambini, un inferno sulla terra. Di fronte al Consiglio di Sicurezza, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati Filippo Grandi ha sferzato la comunità internazionale, paragonando il massacro di Gaza a quello del Darfur e individuando in una pace giusta l'unica soluzione al conflitto. Parole a cui sono seguite quelle del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres: il diritto umanitario internazionale stabilisce regole chiare che non possono essere ignorate. Non è un menù alla carta e non può essere applicato selettivamente, ma l'operazione israeliana non si interromperà a breve, lo ha ribadito lunedì sera il primo ministro Netanyahu, e lo ribadiscono il numero di bombardamenti compiuti negli ultimi giorni, 300 solo lunedì, ma soprattutto i movimenti di terra. L'invasione è realtà a nord, a est e a sud. Le immagini satellitari pubblicate ieri dal New York Times confermano le notizie che giungono da Gaza. L'esercito israeliano sta tentando di spezzare la striscia in due, di separare il nord e il sud all'altezza di Salah Adin Street a Gaza City. I carri armati spingono lungo due direttrici, da nord su al-Rashid Street e da est sulla Salah Adin. Pesanti scontri con le brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, si sono registrati ancora ieri, non confermati dal governo israeliano, che ha imposto il silenzio sulle manovre di terra. Hamas risponde con dei video apparentemente girati a Ben Hanun. I miliziani sparano con armi automatiche e missili anticarro alle forze di terra israeliane. Martedì mattina il portavoce militare Agari ha confermato la spinta verso Gaza City e ha affermato che gli attacchi via terra hanno preso di mira tunnel e postazioni di lancio di missili. Queste sono tutte le bugie che dice sempre Israele, che non tocca mai un civile. Un progetto, poi si parla di quello che appunto sono usciti questi leaks sul progetto in Egitto. I piani apparentemente dell'operazione via terra e quelli a cui ha dato voce il documento del Ministero dell'Intelligence israeliano prevedono la spinta della popolazione palestinese dal nord di Gaza verso il sud e poi verso il Sinai egiziano. Un progetto di spopolamento che il Cairo ha da subito avvertito, ma che sembra rimanere l'obiettivo di Tel Aviv. Secondo l'israeliano Yenet News, Israele starebbe facendo pressioni sul governo egiziano attraverso gli alleati occidentali, pressioni economiche, la cancellazione di un pezzo consistente di debito estero egiziano, aumentato a dismisura sotto al-Sisi e responsabile di buona parte della crisi economica interna, in cambio dell'accoglienza dei rifugiati. Una conferma giunta dal Financial Times: Netanyahu sta insistendo sugli alleati europei perché facciano da ponte con il Cairo. Oggi il valico di Rafah dovrebbe aprirsi a 81 feriti palestinesi. Intanto Hamas annuncia l'intenzione di liberare alcuni ostaggi stranieri. Allora, dal Manifesto leggiamo altri due articoli, anche insomma un po' per capire quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché si parla di Gaza, dei bombardamenti, ma nel frattempo c'è una Arresti di massa e uccisioni anche in Cisgiordania. Ricordiamo che Israele ha arrestato e ci sono nelle carceri israeliane senza nessuna tipologia di processo o tantomeno di accusa migliaia e migliaia di palestinesi che in questi giorni ovviamente subiscono delle repressioni e delle torture molto forti e che di cui appunto Israele non parla mai, migliaia e migliaia di palestinesi che sono colpevoli soltanto di essere palestinesi, cioè di vivere a casa loro, e quindi per questo essere arrestati, perché se ne sono andati. Gerusalemme, da Gerusalemme Michele Giorgio: non mi sentirò mai al sicuro in nessun luogo con questi bombardamenti, una bomba questa mattina esplosa accanto a casa, raccontava lo scorso 9 ottobre Asma Taye, giovane scrittrice palestinese nata e cresciuta nel campo profughi di Jabal Aliyah. Commentava ancora sconvolta i pesanti raid aerei cominciati due giorni prima in rappresaglia per l'attacco di Hamas. Le operazioni militari israeliane dal 2008 nel 2008, 2012, 2014 e 2021 hanno scandito l'esistenza di una generazione di palestinesi di Gaza, ma qualcosa di così brutale non l'avevo ancora provato, aveva aggiunto la scrittrice, poi sfollata a sud nei giorni successivi con la famiglia. Jabal Aliyah dopo quel giorno è stata colpita ancora il 12, il 19 e il 22 con esiti devastanti, decine di morti e feriti, centinaia di case distrutte. Ieri sera l'attacco decisivo, 6 bombe hanno sbriciolato in un attimo numerosi edifici in un'area del campo, uccidendo più di 100 persone, forse centinaia, perché io avevo letto 400. Asma, che nella sua giovane vita ha conosciuto solo guerre contro Gaza, non era ancora nata 36 anni fa, quando proprio a Jabal Aliyah cominciò la prima intifada, la rivolta contro l'occupazione militare israeliana che fece sognare a milioni di palestinesi la creazione in breve tempo dello Stato di Palestina. Ha sentito parlare dai suoi genitori del sacrificio di Hatem al-Sisi, il 17enne ucciso a Jabal Aliyah il 9 dicembre del 1987 da una pallottola al cuore sparata da un soldato israeliano alle manifestazioni di protesta seguite all'incidente stradale tra un furgoncino palestinese e un pesante camion militare israeliano che il giorno prima era costato la vita a 8 lavoratori gazzawi. Le proteste si diffusero rapidamente agli altri campi profughi di Gaza, poi in villaggi e città, quindi a Gerusalemme Est e in tutta la Cisgiordania. Così vide la luce la prima intifada di cui Jabal Aliyah ne resta il simbolo. Negli anni tra il 1987 e il 1993 il campo fu non solo il terreno di scontro principale tra ragazzi palestinesi che lanciavano sassi e militari israeliani, fu anche il laboratorio dei comitati popolari, strutture politiche di base che avevano il compito di organizzare le manifestazioni contro l'occupazione e garantire la sopravvivenza della popolazione. Si dice che Khalil al-Wazir Abu Jihad, il leader militare in quel periodo del partito Fatah, un comando israeliano, lo assassinò a Tunisi nell'aprile del 1988, a Tunisi, abbia faticato non poco per prendere il controllo dei comitati popolari di Jabal Aliyah, che almeno nella prima fase dell'intifada si proclamavano autonomi da ogni partito. Nella prima intifada è stato anche il luogo di incontro principale tra attivismo internazionale e causa palestinese. Finché l'accesso a Gaza è stato garantito alle delegazioni straniere, Jabal Aliyah è stato uno delle aree di intervento principali per i programmi di cooperazione bilaterale e delle ONG. Il campo perciò per tutti è Gaza, è il volto di Gaza e la rappresentazione della questione dei profughi palestinesi. È il più grande degli 8 campi profughi per rifugiati, copre un'area di soli 1,4 km quadrati che accolgono in condizioni di densità eccezionale e povertà estrema 120.000 profughi. Nel 1948 vi si stabilirono palestinesi per la maggior parte fuggiti o cacciati via dai villaggi del sud della Palestina. Oggi i suoi abitanti sono in prevalenza giovani, con meno di 18 anni. E compongono oltre la metà della popolazione, autosufficiente un tempo e che ora dipende dall'assistenza alimentare dell'UNRWA, così come dai rifornimenti idrici con le autocisterne, dato che il 90% dell'acqua contenuta nei 7 pozzi all'interno del campo non è adatta al consumo umano. Un posto che è bombardato da almeno, non so, 20 anni se non di più, cioè come, appunto, dalla prima intifada, cioè come si pensa che si possa vivere anche in un territorio così inquinato militarmente, bombardato da cielo, da terra e da mare, ricordiamo, cioè comunque qua si è parlato di un esercito, qual è quello israeliano, che evidentemente insomma, non farò commenti su l'uso di questa forza così, no, maschiocentrica, proprio incurante di tutto. È proprio un'immagine veramente brutta che si dà al mondo, e è brutta anche di chi, insomma, non dice niente su quanto sta accadendo, anzi parla ancora, insomma, di cose bipartisan, perché quello ha, perché quell'altro. Disumane erano e restano le condizioni di vita dopo la firma degli accordi di Oslo nel 93 tra Israele e l'OLP di Arafat. Furono avviati lavori per dotare delle infrastrutture di base Jabal Alia, noto fino a quel momento per le sue fogne a cielo aperto. Furono asfaltate strade e incanalati gli scarichi delle acque nere, ma quei lavori si dimostrarono, prima ancora che terminassero, del tutto insufficienti di fronte all'aumento demografico e ai bisogni crescenti della popolazione in rapido aumento. La disoccupazione oggi supera il 60% e ne pagano le conseguenze soprattutto i più giovani. Solo pochi di loro hanno, o meglio, avevano trovato spazio nelle quote di manovali di Gaza, 23.000, che nell'ultimo anno hanno ricevuto il permesso per entrare in Israele, sfruttatori di manodopera a basso costo. Il sovraffollamento e la mancanza di spazio sono un peso che schiaccia Jabal Alia, però non hanno impedito che nel campo avessero vita attività educative, culturali e sportive, alle quali ha contribuito anche l'Italia. A ridosso del campo profughi è stato realizzato il programma italiano Green Ops, volto a realizzare progetti ricreativi per ragazzi e le loro famiglie nei distretti del nord di Gaza, ora ridotte una distesa di macerie. A Jabal Alia si sono svolti i raduni annuali di sport sotto l'assedio. E meno di un anno fa 10 giovani attori e attrici italiani e palestinesi hanno lavorato a una rivisitazione del testo dell'Odissea per parlare del diritto al ritorno. Una collaborazione sfociata in una performance congiunta andata in scena a Gaza il 7 dicembre scorso con grande successo. Qualche giorno fa uno degli attori palestinesi, colui che aveva interpretato Odisseo, è rimasto ucciso da un bombardamento israeliano. Continuiamo sempre dal manifesto questa mattina, perché insomma lì, diciamo, i contributi ovviamente di Chiara Cruciati e Michele Giorgio sono diversi. Da Hebron, ancora Chiara Cruciati, intervista a Yehuda Shaul: simbiosi tra vertici politici e coloni, sono loro a gestire la Cisgiordania, ovviamente, perché le ultime elezioni hanno saldato il rapporto politico tra Netanyahu e i partiti del partito dei coloni, che ormai gestiscono praticamente la politica in Israele, di cui insomma anche i commentatori nostrani non menzionano, perché qui poi si fa riferimento sempre a Netanyahu. Qui il problema non è soltanto Netanyahu, qui il problema è proprio anche la nascita di tantissimi partiti di estrema destra che sono partiti proprio dai coloni e che negli ultimi decenni hanno gestito e dato in qualche maniera Vabbè, la politica in Israele, la parola stamattina, sono veramente poche. Nel villaggio di Zanuta il sibilo del vento non riesce a coprire quella del drone che perlustra la zona, va e viene con il rumore di un moscone. Siamo a Hebron, uno dei posti più allucinanti che il mondo pianeta abbia mai partorito e abbia mai gestito, non partorito no, ma che abbia mai gestito e costretto la popolazione palestinese a vivere, un posto allucinante in cui i cunicoli, insomma, la città vecchia di Hebron, una città bellissima, no? Stiamo parlando, insomma, poi di posti antichi, una terra, insomma, che ha una storia anche molto antica, quindi costruita, insomma, anche quindi queste case, questi cunicoli, queste vie antiche coperti da una rete, perché sopra ci abbiano questi coloni che ovviamente tirano le cose, insomma, sotto ai palestinesi, insomma, un livello di vita veramente dell'inferno dantesco, no? Dei gironi, è una rappresentazione visiva e pratica di quello che era l'immaginario onirico di Dante. E va e viene con il rumore di un moscone, non è un drone dell'esercito ma del vicino insediamento coloniale di Meitarim. Da gennaio 2022 a settembre 2023 110 chilometri quadrati di Cisgiordania, 110 chilometri quadrati, una porzione grande quanto la striscia di Gaza, sono stati di fatto annessi dal movimento dei coloni agli insediamenti esistenti. Il quadro in cui l'annessione silenziosa avviene lo ha tracciato pochi giorni fa l'ONG israeliana per i diritti umani Bezalem. La violenza dei coloni non è separata dalla violenza dello Stato, è il braccio ufficioso dello Stato per confiscare terre palestinesi. Il legame tra movimento dei coloni, esercito e governo è presente fin dall'occupazione di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est nel 1967. Con il tempo si è così radicalizzato da produrre una vera e propria sovrapposizione di funzioni ufficiose e autorità ufficiali. I coloni in Cisgiordania non sono protetti dal governo, sono il governo. Inizia così Yehuda Shaul, cofondatore del movimento pacifista di ex soldati Breaking the Silence e oggi all'OFEC Center. Yehuda ha servito a Hebron tra il 2000 e il 2004, tolta l'uniforme, ha cambiato vita e visione. Da due decenni è impegnato in area C con tanti altri attivisti israeliani a difesa della popolazione palestinese. La relazione tra governo e coloni è simbiotica, i soldati sono i coloni e i coloni sono i soldati. In Cisgiordania l'esercito opera tramite brigate regionali, nel consiglio delle brigate siedono i capi della sicurezza delle singole colonie, sono degli sceriffi pagati dal Ministero della Difesa e a cui è attribuito la scelta delle regole di ingaggio dell'esercito dispiegato in quel determinato territorio. Partecipano agli incontri settimanali della brigata insieme ai brigadieri responsabili del distretto, usano l'equipaggiamento dell'esercito, quindi radio, telefoni satellitari, droni, e impartiscono ordini ai soldati sul campo. L'idea fu di Ariel Sharon negli anni '80, continua Shaul. Le brigate regionali, fino a quel momento erano presenti solo lungo i confini del paese, decise di applicare il modello anche in Cisgiordania attraverso il movimento dei coloni, civili con una loro precisa agenda, del tutto integrati nella catena di comando dell'esercito e dunque del governo. A rafforzare i legami tra i due mondi, a sovrapporli, è anche la trasformazione interna della società e ai vertici politici. Si riflette nella composizione stessa dell'esercito. Nel 1999, nella fanteria, l'unità che opera ogni giorno nelle strade dei territori occupati era presente solo un 2,3% di religiosi. Oggi sono circa il 40%. A determinare tale crescita è il cambiamento politico che ha investito le classi sociali, la crescente rappresentatività delle periferie più conservatrici contro le città più liberali, il boom della destra a sfavore della sinistra. Va bene, di sinistra in Israele. Comunque va bene, questo un po' dice alla fine quel piano, parla di un piano appunto di annessione di tutta la Giordania, prevede che la Valle del Giordano venisse definitivamente annessa, conclude Shaul, per fare sia da zona cuscinetto tra Cisgiordania e mondo arabo, sia per separare i palestinesi cittadini di Israele dai palestinesi dei territori occupati. Il piano all'ONU non è stato mai realizzato per la presenza di un numero troppo grande di palestinesi lungo i due corridoi desiderati, ma è rimasto sempre sul tavolo. Oggi a portarla avanti è il movimento dei coloni attraverso l'espulsione forzata di decine di comunità palestinesi. Allora, anche dalla stampa, la stampa nelle prime pagine parla ancora del bombardamento a Jabal Alia, mette delle foto ormai, insomma, delle foto di bambini, l'ospedale scoppia, mai visti così tanti bambini mutilati, perché poi anche su questo, insomma, già diversi articoli c'erano stati sulla questione delle mutilazioni, insomma, da decenni che Israele oltre ad uccidere fa insomma fa dei feriti ma degli invalidi, soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori. Il primario dell'Indonesian: non ci hanno fatto evacuare, mi chiedo con che cosa abbiano bombardato. L'articolo è di Letizia Tortello. Come sapete, questa è una notte di sangue per noi, per l'Indonesian Hospital. Questa sera abbiamo ricevuto un grande numero di feriti molto gravi, la maggior parte sono bambini e donne. Ma c'è un caso che mi ha sconvolto più di tutti, un bambino che ha meno di un anno, è irriconoscibile dal volto, ha la pelle del viso gravemente danneggiata. Non so se sia maschio o femmina, non l'ho capito, non ho più chiesto. Ha perso tutti i membri della sua famiglia, tutti, non è rimasto nessuno. Un infermiere si sta occupando di lui e lo porterà a casa, se sopravviverà, come speriamo. Marwan Sultan è il direttore medico dell'Indonesian Hospital a sud di Jabal Alia, che ieri, dopo il bombardamento al campo profughi, ogni 15 minuti riceveva ondate di decine di ferite in condizioni critiche. Molti sono ancora sotto le macerie. È la prima volta che riceviamo pazienti messi male così. Cosa hanno usato? Con che cosa hanno bombardato? Non ce lo spieghiamo. Arrivano con gli arti amputati e anche la testa squarciata e pezzi di cervello visibili, gravi traumi corporei multipli, emorragie interne, gravi danni agli organi. Definisce l'accadimento un genocidio di civili. Nelle strutture fondate dagli indonesiani, i feriti sono operati nei corridoi e sono ricoverati ovunque. Abbiamo circa 270 persone, molte in serie condizioni. Abbiamo richiamato tutto il nostro personale, 300 membri e via dicendo. Questo è quello che ci dice la stampa. C'è anche l'appello dell'UNICEF. Tornando su quanto sulla notizia per quanto riguarda l'Egitto, il Giordano Stabile parla del Cairo, teme l'ondata dei disperati, un fantasma si aggira per il Cairo ed è quello di diventare il nuovo Libano dell'infinito conflitto arabo-israeliano, e cioè il Libano degli anni 70, sommerso da un'ondata di rifugiati palestinesi, compresi gruppi armati, vabbè, eccetera, eccetera. Ma a preoccupare al-Sisi è anche il leak di un documento riservato prodotto dal Ministero dell'Intelligence lo scorso 13 ottobre e reso pubblico dall'agenzia americana AP. Questi riservati li fanno uscire per sondare ovviamente l'opinione sia egiziana che l'opinione pubblica. È un piano ipotetico ma molto dettagliato della totale evacuazione della striscia. Prevede tre fasi: svuotamento del nord, conquista di Gaza City, progressione verso sud con l'uscita dei 2,3 milioni di abitanti. Il progetto prevede anche una sistemazione temporanea in tendopoli del Sinai e l'idea di una collocazione definitiva di parte dei palestinesi nei sobborghi del Cairo, in nuovi quartieri costruiti con finanziamenti dal Golfo e Arabia Saudita. Al-Sisi ha subito replicato che una soluzione del genere metterebbe a rischio la sicurezza dell'Egitto, che dagli immensi campi profughi i gruppi armati si sarebbero riorganizzati per lanciare attacchi contro lo Stato ebraico e alla fine gli stessi accordi di pace di Camp David sarebbero a rischio. Non siamo a questo punto, ma il governo israeliano è determinato a porre la questione. Insiste che sta lottando per la sua sopravvivenza contro nuovi nazisti. Questi poi, cioè, gli ebrei, Israele che usa nuovi nazisti, raga, qui siamo alla follia più totale, cioè al racconto assolutamente allucinante su cui insomma l'Europa ma non dice niente. Qui si sta facendo pagare ai palestinesi un genocidio che ha prodotto l'Europa nei confronti degli ebrei, si sta facendo pagare ai palestinesi. La storia veramente non lo so come poi ci si possa insomma svegliare la mattina. Lo stesso premier Netanyahu ha anticipato che alla fine della guerra ci sarebbe stata una Gaza più piccola, molto diversa. Al Cairo temono che sia anche completamente vuota di palestinesi. Una Gaza più piccola molto è, perché poi agli israeliani insomma gli serve non solo continuare a sperimentare le armi, quindi se alla fine uccidono tutti i palestinesi queste armi su chi le provano per poi rivenderle, ma anche perché c'è tanta manodopera a basso costo degli sfruttatori, insomma, poi per quanto riguarda il governo israeliano. E c'è poi un articolo, insomma, ci sono anche altri articoli che adesso andiamo a leggere.
Come to grips, I look myself in the mirror and ask, how did it come to this? I feel a humid heat and I hear the sun as it hissed. I wake up in this room, wonder what if I didn't exist. Life was beautiful, surely there's something that I've been missing. Full of shades up early this morning, the sky did glisten. I looked up to the Lord for an answer and I did listen, and I knew that life was good and he'd be the God on my mission. I'm thankful.
Poi insomma, sempre per la questione della par condicio, che sembra insomma qua e regnare un po' su tutti i quotidiani, Nicholas Kristof fa un'intervista a Barak, a Ehud Barak, ex generale israeliano, ex ministro della difesa e primo ministro, conosce più di chiunque altro le sfide militari legate alla presa di Gaza, ma l'articolo, l'intervista è indecente, quindi non la leggeremo. Passiamo un po' a quello che è il Corriere della Sera. Thank you. Allora, dal Corriere della Sera arriviamo a un articolo a pagina 11, perché insomma, le prime 10 pagine sono veramente incommentabili, in cui andiamo un po' a capire anche questo ruolo dell'Italia, no? Qualche giorno fa c'è stato il commento di Crosetto che vuole entrare a Gaza e fare delle tende, cioè, insomma, come non si vergogna. Il governo italiano prima vende le bombe, prima esporta armi e militari, poi fa quelle dichiarazioni, insomma, su tutte le ONG che da decenni lavorano con i palestinesi, criminalizzandole, e adesso insomma decide, Crosetto se ne esce, che faremo una grande tendopoli. Nel frattempo però c'è stato un colloquio ovviamente tra Netanyahu e Giorgia Meloni. Netanyahu a Meloni: non vogliamo fare una nuova Dresda, il premier confido che la solidarietà resti inalterata. Nel colloquio di sabato il leader ha chiesto garanzie su quando inizieremo le operazioni di terra. Allora, quindi Francesco Verderami ci parla di questo. La Presidente del Consiglio italiana ha compreso il messaggio e, congedandosi, ha voluto rassicurare il Primo Ministro israeliano sul fatto che l'Occidente sarà sempre al vostro fianco. Ma il colloquio di 11 giorni fa, avvenuto subito dopo la strage di Hamas del 7 ottobre, non si è limitato a frasi di circostanza. Ora emergono i dettagli del confronto, durante il quale sono stati affrontati gli aspetti più critici della guerra e si sono anche manifestate differenze di vedute che certo non incrinano la volontà di restare uniti. Sul rischio di un allargamento del conflitto, per esempio, Meloni ha voluto sottolineare quali pericoli si corrono se a nord dovessero muoversi le milizie di Hezbollah. Il suo convincimento è che Hamas abbia attaccato Israele contando sulla sua reazione per far scattare una trappola. Non dovete prestarvi a questa strategia. Netanyahu, dopo aver mostrato alla Premier immagini barbare di un video girato dai terroristi, ha spiegato invece che l'obiettivo di Hamas con quei filmati era di rafforzare la sua leadership nel mondo arabo per guadagnare il consenso. Diversa sarebbe invece la posizione di Hezbollah. Sebbene faccia parte insieme ad Hamas dell'asse del male guidato dall'Iran, il suo leader Hassan Nasrallah non vuole trasformare Beirut in un'altra Gaza. È interessante, insomma, come si racconta. Così ha illustrato a Meloni due target israeliani: Deter North and Defeat Hamas. Per prevenire l'apertura di un nuovo fronte ai confini del Libano, Tel Aviv dice di poter contare sulle stretta collaborazioni di Washington, la cui forza nell'area è un deterrente nei confronti di Hezbollah. Quanto ad Hamas, Netanyahu ha detto senza mezzi termini di volerla sradicare da Gaza per poi creare delle zone cuscinetto di sicurezza. Abbiamo fiducia che Israele sia in grado di farlo nel modo migliore. E te dico, ha commentato a quel punto la Premier italiana: perché noi siamo diversi dai terroristi, dice Netanyahu. Mortacce. Un'esortazione chiara sulla gestione della forza che ha introdotto il problema dei civili nella striscia di Gaza. Noi non vogliamo fare di Gaza una nuova Dresda. È stata la replica immediata del primo ministro israeliano. La citazione della città tedesca, rasa al suolo ormai alla fine della seconda guerra mondiale, gli è servita non solo per assicurare che Tel Aviv farà il possibile per risparmiare la popolazione palestinese, ma anche per respingere le accuse internazionali verso Tel Aviv sulla crisi umanitaria. Cioè, parla da sola, la storia parla da sola. È Hamas che usa come scudi civili, eccetera, eccetera, e uccide chiunque cerchi riparo nella zona sud. Tebucie. Netanyahu si è mostrato poi critico con l'Egitto, che a suo dire ha un atteggiamento intransigente. Basterebbe che il Cairo allargasse di pochi chilometri all'interno del confine con Gaza per mettere al sicuro i rifugiati, ma non ne vogliono sapere di accoglierli. Siccome era evidente quanto sarebbe poi successo, e cioè che Israele avrebbe iniziato l'operazione di terra, Meloni ha chiesto se e quali soluzioni fossero state prese in esame per il futuro di Gaza. Ci sono 5-6 scenari, si è sentita rispondere. Ne parleremo dopo aver cancellato Hamas dalla striscia, quindi ne parleremo dopo aver raso al suolo tutta la striscia di Gaza. Vi proporremo 5-6 scenari, che sono: uno, ci mettiamo tutti gli ucraini che abbiamo mandato lì; due, che ci mettiamo tutti quelli coloni; tre, che ci mettiamo, cioè, nel senso che non viene prevista in tutto ciò nessuna soluzione che prevede la Palestina. Non si potrebbero aprire anche il valico di Erez. Israele ha un'apertura tra la striscia di Gaza, che potrebbe benissimo aprire se volesse veramente decidere di far uscire la popolazione palestinese e i cosiddetti, che lui dice, civili. Comunque, infatti, continua dicendo Netanyahu, basterebbe che il Cairo allargasse, ci sono 5-6 scenari, eccetera, eccetera. Ecco cosa accade quando i leader di due paesi democratici discutono. Questa è la democrazia dei paesi democratici dell'Occidente, eh? Cioè, questi sono... Può succedere che non si trovano d'accordo su tutto, poverini, ma non c'è dubbio che tra i due ci sia stata totale sintonia nel considerare il conflitto in Ucraina e l'attacco a Israele come pezzi separati di un disegno che è suscettibile di rivedere gli equilibri mondiali. E c'è un motivo se Netanyahu, che è impegnato su uno dei due fronti, confidi sulla solidarietà europea, perché se il Medio Oriente soccombe all'Iran, la civiltà occidentale sarà un grande pericolo. Questi sono i valori dell'Occidente, questa è la famosa, insomma, solidarietà occidentale, di valori occidentali che Israele richiama rispetto al, all'Europa, su anche una discendenza, insomma, ricordiamo che i primi ad andare poi in, in terra di Palestina è stata la cosiddetta Europa dell'Est e fondamentalmente i russi, qui, che provenivano dall'Unione Sovietica, dalla Russia ancora prima, e poi insomma dall'Unione Sovietica. Quindi anche questo racconto, come la Russia mo non è occidente, però i suoi ex abitanti, insomma, stiamo parlando non di tantissimi anni fa, però sono gli stessi valori occidentali. Quali sono questi valori occidentali? Valori di origine religiosa, no? Qual è i valori che ci accomunano, oltre a portare guerre nel mondo, i valori di matrice religiosa contro il mondo musulmano, l'Islam? Questo non si capisce mai quali sono i valori, no, che accomunano contro questo fantomatico terrorismo che evidentemente insomma non c'è, non sussiste. Cioè, qui c'è proprio una ridiscussione, necessaria discussione sul concetto di democrazia, di valori dell'Occidente in paesi dove anche ricalcando quelle che sono le basi politiche si è data il concetto di democrazia, sono saltate, visto che ormai anche il voto, la partecipazione al voto è, si è abbassata in tantissimi paesi, addirittura sotto il 50%. Quindi che cosa vuol dire poi il concetto di democrazia e partecipazione che i valori occidentali diffondono, no? Quello poi di un 20% che governa su intere popolazioni, su governi totalmente distanti e staccati dalla propria, dai propri cittadini, se vogliamo chiamare tali, e dalla propria popolazione. Il dissenso e il confronto di cui questi parlano all'interno dei paesi è totalmente represso e non c'è possibilità di parlare e di dire qualcosa, no? Quello che accade in Italia è palese, ma figuriamoci in Israele, ma potremmo, insomma, fra poco andremo a parlare anche di quello che accade in Germania. andiamo a leggere un'ansa ormai, insomma, di un'ora fa, sulla questione del valico di Rafa. Il valico di Rafa è stato aperto per una evacuazione limitata, sembrerebbe anche a civili che sono rimasti gravemente feriti. Fonti mediche e di sicurezza egiziane fanno sapere che squadre mediche sono presenti al valico. Secondo quanto riferiscono media arabi, il Qatar avrebbe raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas. Questa cosa sempre di per cui gli stati, cioè la Palestina, niente, non riescono a pronunciare una parola Palestina. Guarda, sta cosa è incredibile proprio, cioè veramente un'omissione e una cancellazione allucinante, che io trovo vergognosa. Va bene, questo viene al televideo. Centinaia di persone al termine di Rafa per passare in Egitto, nell'altra direzione i camion di aiuti diretti nella striscia. E questo quanto succede. E un'altra agenzia dice, sono adesso questa delle 10, sono quasi 450 le persone con doppia cittadinanza o stranieri che sono uscite dalla striscia di Gaza attraverso il valico di Rafa. Assieme a loro hanno lasciato la striscia circa 90 palestinesi rimasti feriti. Ammazza, una marea proprio, si sono sprecati. È la prima apertura del valico alle persone dall'inizio del conflitto iniziato lo scorso 7 ottobre, ma più che uscire devono fare entrare gli aiuti ai medici. Che facciamo? Cioè, vabbè, con le incursioni, vabbè, centinaia di persone al termine di Rafa per passare in Egitto, nell'altra direzione i camion di aiuti diretti nella striscia, così ci dice l'ANSA. Tell me please if I am gonna be another bottle half full. My heart hot glued together. You say that you look past it. Nel frattempo, un comando USA, decine di comando statunitense sono giunti in Israele negli ultimi giorni per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e trattenuti a Gaza. Thinking about everything that can stop me. I'm cocky and sloppy. I hope that I got a chance. And I ain't even got no rhythm, but in the song we can dance. Nel frattempo, vi leggo un po' di ultime notizie. Il generale Figliuolo, che noi poi abbiamo questi personaggi, è atterrato in Libano. Il generale Francesco Figliuolo, a capo del comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa, durante la sua vita Figliuolo incontrerà i militari italiani schierati nel sud del Libano nell'ambito della missione dell'UNIFIL e quelli della missione bilaterale in Libano schierati a Beirut. Allora, sempre 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Io vi mando, prima di passare un altro argomento, perché ci tengo anche a farlo durante la rassegna stampa, perché è stato per la radio, ma non soltanto per la radio, un grande corrispondente di quello che succedeva nella striscia di Gaza. Vi parlo di Vittorio Arrigoni e vi volevo mandare questo audio che lui registrò per Radio Onda Rossa il 5 febbraio del 2011. Stiamo parlando di ben 12 anni fa, un racconto da Gaza di Vittorio Arrigoni in concomitanza, alle ribellioni della popolazione civile, scusate, la popolazione egiziana al confine tra l'Egitto e Gaza, poiché era stato chiuso appunto il valico di Rafa. Questo vuol dire nessun rifornimento per chi vive dentro la striscia, sia alimentare che elettrico. E questo è il 2011, quindi già allora il valico di Rafa era un posto di estrema chiusura per i bombardamenti che già c'erano, insomma, dell'esercito israeliano, quindi non è una cosa che avviene adesso, questo mentre l'esercito israeliano e i suoi cecchini continuano ad uccidere i contadini che provano a recarsi nei propri campi. E questo, questo ve lo volevo mandare anche un po' per ricordo di Vittorio Arrigoni, che tanto si è speso, insomma, tanto poi da essere ammazzato nel raccontare quello che succedeva nella striscia di Gaza, anche in in anni prima del 2011.
Un cappotto, evidentemente qualcuno in Egitto si è ricordato anche dei fratelli palestinesi. Questo attacco, un'esplosione ha fatto saltare un gasdotto, evidentemente qualcuno in Egitto si è ricordato anche dei fratelli palestinesi, e a suo modo ha aderito alla campagna di BDS, al boicottaggio a Israele. Peccato che la zona colpita è alcune centinaia di chilometri qui dal confine della striscia di Gaza, nella zona in cui c'è una sorta di biforcazione tra i gasdotti, uno va in Giordania, uno va in Israele, e hanno fatto saltare quello che va in Giordania. Quindi la situazione nella striscia di Gaza è molto 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 problematica. Sembra di essere tornati a 2 anni fa, alla vigilia del massacro di Piombo Fuso, quando Israele sigillò i valichi non permettendo a nessuna persona di circolare, soprattutto non permettendo i rifornimenti alle centrali elettriche e gli alimenti. Quelle gare sono lunghe code ai rifornimenti di benzina e cominciano a scarseggiare gli alimenti. Dovete sapere che qui a Gaza la maggior parte degli alimenti di prima necessità, compresi i fornimenti per la centrale elettrica, passano dai tunnel. In questo momento i tunnel continuano a lavorare, ma evidentemente i camion che vanno a rifornire alla Rish, che dalla Rish poi arrivano al confine di Gaza, non sono in movimento, per cui qui a Gaza la situazione comincia a essere molto problematica, e se dovesse continuare così per diversi giorni saremmo ad un passo dalla catastrofe umanitaria. Che la propaganda sionista facci i tunnel usati esclusivamente per contrabbandare armi, qualche armi non si sa, perché poi abbiamo visto cosa hanno potuto fare la resistenza armata palestinese durante il Piombo Fuso. I tunnel servono ad approvvigionare una popolazione di quasi 2 milioni di persone di alimenti di prima necessità, e ripeto, la centrale elettrica, al momento abbiamo 6-7 ore di elettricità, e vi assicuro, siamo con le candele di notte, non è molto romantica la cosa, pensando agli ospedali che hanno necessità di continua erogazione di elettricità, soprattutto per i macchinari, per i pazienti in stato di coma. Se mi parli della solidarietà con la rivoluzione egiziana, qui i sentimenti sono molto forti di entusiasmo.
Insomma, questo era il 2011, ricordiamo, insomma, a febbraio del 2011 Vittorio Arrigoni raccontava così, sembra una corrispondenza di oggi, no? Sono passati 12 anni già allora, insomma, si parlava di ospedali, elettricità, crisi umanitaria, valico di Rafa chiuso. Questo, insomma, un po' per raccontare che Israele non racconta sempre stiamo rispondendo agli attacchi e via dicendo, no, bombardate, insomma, da decenni, e questo, insomma, ne era una prova già allora Vittorio Arrigoni dalla striscia di Gaza. Allora, continuiamo con la rassegna stampa. Sono le 10:15 minuti primi. Vi ricordo, insomma, se volete sempre intervenire con la radio, 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico. Comunque, passiamo un attimo agli Stati Uniti d'America, pagina 7 del Fatto Quotidiano. Biden perde gruppi di elettori, per il 70% è troppo filo Israele. Le azioni di Hamas e dei suoi alleati possono ispirare azioni mai viste dai tempi del califfato dell'ISIS, non potrebbe essere più chiaro il direttore dell'FBI Christopher Wray davanti a una commissione del Senato USA. La guerra a Gaza ha scatenato pericolosi effetti a catena, le basi militari americane in Siria e Iraq sono state prese di mira dalle milizie legate all'Iran. È anche probabile che i cyberattacchi, sempre a opera di Teheran e di attori non statali, aumentino con l'allargarsi della guerra. La guerra in Medio Oriente ha trasformato il suolo americano un'altra zona di conflitto. Si temono atti terroristici. Pochi minuti della recente storia americana, nemmeno i giorni dell'attacco al Congresso del gennaio 2021 hanno scatenato passioni più estreme, tensioni più radicali. Per quanto riguarda possibili atti terroristici, si tratta al momento di una generica messa in guardia. Non abbiamo informazioni specifiche che nemici esterni, eccetera, eccetera, dice il COSA. Però in realtà è la vita di tutti i giorni a suscitare le maggiori preoccupazioni. Il Dipartimento di Giustizia segnala un aumento delle intimidazioni contro le comunità ebraiche, arabe e musulmane d'America. L'episodio più tragico resta l'accoltellamento a morte di un bambino di origini palestinesi nell'Illinois, ma allarmi bomba, eccetera, eccetera. E via dicendo. Una scuola musulmana di Chicago per sole ragazze ha sospeso le lezioni venerdì dopo aver ricevuto messaggi razzisti e antipalestinesi. Questo per dire, insomma, che poi si parla sempre dei bipartisan, però poi gli attacchi sono sempre verso una parte. In Pennsylvania dimostranti pro-Palestina si sono visti puntare un fucile da una macchina in corsa. Quindi diciamo che all'interno viene buttata lì a pillole degli Stati Uniti d'America, insomma, dove il suprematismo e dove nasce anche la parola terrorismo dai suprematisti bianchi di matrice cattolica integralista, ricordiamocelo. Insomma, sappiamo anche che poi lì le armi, insomma, chi ce l'ha. I repubblicani soffiano sulle tensioni per mettere in difficoltà John Biden. Alla Camera un gruppo di deputati del GOP ha introdotto una proposta di legge, il Gaza Act, che impedirebbe a Biden di dare accoglienza ai profughi palestinesi. Poco importa che i palestinesi siano bloccati nella striscia sotto i bombardamenti con nessuna possibilità di varcare i confini. La misura serve a bollarli come a rischio terrorismo e accusare l'amministrazione di mettere a rischio la vita degli americani. Anche le comunità arabe e musulmane mettono Biden sotto pressione. Il National Muslim Democratic Council ha chiesto ai suoi membri di astenersi dal finanziare la campagna presidenziale di Biden e avvertito l'amministrazione: senza cessato il fuoco a Gaza, niente voto musulmano nel 2004. Per un sondaggio, il News Nation Decision Desk, il 77% degli americani è abbastanza o molto preoccupato per eventuali attacchi terroristici in USA e il 70% ritiene che Washington sia schierato eccessivamente al fianco di Tel Aviv. Questo è quello che accade negli Stati Uniti d'America, di cui comunque continueremo a parlare fra poco, anche di commento alla rassegna stampa, e poi alla fine vi mando anche un audio, insomma, con una professoressa, docente, studiosa di Medio Oriente che insegna alla Columbia University, Marina Calculli, che abbiamo realizzato un audio che vi mandiamo dopo. A pagina 8 e 9 c'è un reportage dalla West Bank a firma di Fabio Bucciarelli da Nablus, Jenin, posti da sempre martoriati, soprattutto Jenin, insomma, ricordiamo il regista Bakri ci fece un bellissimo documentario Jenin già nel 2002, se non mi sbaglio, 2003, insomma, di quegli anni in cui Jenin fu rasa al suolo proprio dall'esercito, dall'IDF, dall'esercito israeliano, e continua, insomma, il reportage di Fabio Bucciarelli a pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano parla di West Bank, l'altro fronte. Tenete a freno i coloni perché è inaccettabile l'aumento delle violenze in Cisgiordania, aveva detto il 29 ottobre Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale, presidente degli Stati Uniti John Biden. Il 29 ottobre scorso aveva detto questo. E ci sono insomma un lungo reportage con foto, Naim ucciso per salvare i suoi fratelli, rabbia e dolore eccetera eccetera per l'uccisione di questo Naim Farahin a Nablus, di un palestinese, e poi insomma le varie manifestazioni che ci sono state, reportage, se volete potete leggerlo appunto sul Fatto Quotidiano. Volete sempre sul Fatto Quotidiano, oggi c'è un'intervista, anzi un articolo a firma proprio di Ilan Pappe, lo ricordiamo insomma famosissimo israeliano anti colonizzazione, che tanto ha scritto, il professore all'Istituto di Studi Arabi e Islamici presso il College of Social Science and International Studies e direttore del Centro Europeo per gli Studi sulla Palestina all'Università di Exeter. Ilan Pappe è autore di oltre una dozzina di libri eccetera eccetera sulla pulizia etnica della Palestina. Il suo ultimo libro uscito in Italia per Fazia è La più grande prigione del mondo, e c'è un articolo: pur condannando nella maniera più netta possibile il massacro commesso da Hamas, il segretario ONU ha voluto ricordare al mondo che quelle azioni non vengono da al nulla, e c'è insomma una lunga articolo tradotto da Riccardo Antoniucci per la pagina 17 del Fatto Quotidiano, in cui appunto si fa un po' anche una storia del, ovviamente i contesti in cui inquadrare gli ultimi eventi sono vari. Si parte quello della pulizia etnica della Palestina. Ilan Pappe ha sempre parlato della pulizia etnica della Palestina a partire dal 1948, e per questo insomma lui non può mettere piede in Israele, ma per alcuni versi non ha potuto mettere piede neanche in Italia, cioè comunque le sue conferenze sono state sempre molto osteggiate dall'università. Il piano quindi inizia partendo dal 48. Questi palestinesi sradicati facevano parte, parliamo di quelli di Gaza, del complesso dei 750.000 palestinesi che fino al 1948 vivevano in oltre 500 villaggi e una dozzina di città, e d'improvviso persero la loro casa e divennero rifugiati. Stiamo parlando dal 48 di 750.000. Il mondo si accorse di questa pulizia etnica ma non la condannò. Di conseguenza Israele ha continuato a ricorrere abitualmente alla pulizia etnica come strumento per assicurarsi di avere il minor numero possibile di palestinesi nativi nello spazio della Palestina storica. Il piano ha incluso l'espulsione di 300.000 palestinesi durante e dopo la guerra del 67 e l'espulsione di oltre 600.000 dalla Cisgiordania, Gerusalemme e Striscia di Gaza. Va bene, quindi ovviamente Israele ha sempre controllato tutte le entrate e le uscite dal ghetto di Gaza, così lo chiama Ilan Pappe, e parla appunto in conclusione del Stato di Israele come Stato di apartheid. La definizione di Israele come Stato di apartheid che ne hanno dato alcune organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International resterà valida nonostante l'evolversi degli eventi nella striscia e anche dopo. I palestinesi non scompariranno e continueranno la lotta di liberazione. La società civile di molti paesi del mondo si schiererà con loro, mentre i governi di quegli stessi paesi continueranno a sostenere Israele e a garantirgli l'immunità. La via d'uscita da questa impasse è sempre la stessa, un cambio di regime che garantisca diritti uguali per tutti, from the river to the sea, dal fiume al mare, come recita il famoso slogan, e il ritorno dei rifugiati, altrimenti lo spargimento ciclico di sangue non avrà mai fine. Questa è una parte di tutto l'articolo grosso, tutti gli errori portano a Gaza, di Ilan Pappe, che trovate a pagina 17 del Fatto Quotidiano. Sempre Radio Onda Rossa, ringrazio il compagno di Lucca che è al telefono con noi per averci chiamato. Buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ti stavo seguendo la segna stampa e volevo intervenire solo per dire che venerdì a Lucca ci sarà un presidio di solidarietà con Gaza e contro il patrocinio di Lucca Comics, di Israele e Lucca Comics. E il presidio è indetto dal collettivo studentesco che raggruppa i vari istituti della città, che si chiama Nuova Resistenza, collettivo Nuova Resistenza, dai giovani comunisti, dal Lucca contro la guerra, che è una realtà che raggruppa varie associazioni, e si svolgerà in piazzale di Casoli, che è il piazzale proprio di fronte alla stazione ferroviaria, alle 16. Voi ovviamente sapete tutto quello che è successo.
Certo, se ce lo vuoi anche ridire, anche qual è il clima a Lucca Comics. Oggi c'erano altri articoli, altri fumettisti che hanno deciso insomma di non andare. Addirittura insomma poi c'è stata anche i fumettisti israeliani, che poi sono uno americano, insomma vivono in America, non vivono in Israele, comunque hanno deciso anche loro di non andare. Insomma, c'è stata un susseguirsi di ritiri, però qual è il clima poi che si sta respirando oggi a Lucca, che insomma abbiamo anche raccontato Lucca in un territorio anche di estrema destra, ma anche a Lucca Comics?
Allora, c'è un clima molto teso, perché è la prima volta che succede una cosa del genere, e diciamo pure che se la sono andata anche a cercare, perché non era mai successo che appunto, nonostante artisti disegnassero la locandina della manifestazione, ci fosse il patrocinio dello Stato al quale appartengono. Quindi questa volta hanno voluto fare evidentemente un'operazione anche politica, vista anche che Lucca Comics è organizzato da Lucca Crea, che è una società partecipata del comune. Il comune di Lucca, come sapete, è amministrato dall'estrema destra, c'è Casa Pound che ha due assessori, e quindi poi c'è l'annuncio dell'arrivo forse di Salvini, c'è Tajani che è venuto all'inaugurazione, quindi c'è Donzelli che anche lui è stato presente in rappresentanza di Fratelli d'Italia. E c'è tutta questa polemica che è montata e che per la prima volta ha politicizzato i comics, che in passato sono sempre stati in realtà un momento di grande aggregazione, di grande scambio fra le persone. Invece questa volta in effetti c'è un clima molto, molto teso, molto pesante. In città si monta tantissimo la polemica sul patrocinio di Israele e Comics, insomma. Quindi speriamo, insomma, che questa protesta, che è stata organizzata, come dicevo, dal collettivo Nuova Resistenza, riesca in realtà a sollevare appunto la situazione a Gaza, a sensibilizzare tutte quelle persone che sono già e che verranno ai Comics, perché in effetti è una situazione intollerabile. E nonostante la propaganda che ci propinano tutti i giorni,
certo,
in media nazionali, insomma.
Certo, inoltre, insomma, sicuramente, insomma, anche chi va, cioè, a questo punto alla Lucca Comics sarà, insomma, spero sensibile nel affiancare anche fumettisti
la protesta certo.
Anche, insomma, boicottando Lucca Comics quest'anno, e anche, insomma, per sostenere chi poi ci ha messo anche la faccia e ci sta continuando a mettere la faccia su questa questione, che non è sicuramente facile mettercela.
Sì, in effetti per essere molto grati a Fumetti Brutti, a Zero Calcare, che sono stati i primi che hanno dato la defezione, e rimane anche hanno fatto un passo indietro Amnesty e la CGIL. Purtroppo Emergency no, e questo secondo me è una cosa incomprensibile, perché simbolicamente avrebbe avuto, ecco, grosso significato il ritiro della partecipazione anche di Emergency, che invece l'ha confermata. Detto questo, appunto, è importante questa iniziativa di protesta per tutto quello che appunto che rappresenta, per mostrare un dissenso, per usare anche questa attenzione mediatica che c'è sui comics anche per veicolare questo tipo di messaggio, insomma.
Ti ringraziamo tantissimo e ricorda l'appuntamento.
Volevo ricordare, perché in effetti è la cosa più importante, l'appuntamento è venerdì alle 16 in piazzale Ricasoli, che è il piazzale di fronte alla stazione, quindi non è impossibile sbagliarsi.
Perfetto, a Lucca. Noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo, casomai così venerdì possiamo anche dare un racconto di come di quello che accade.
Sì.
Se ci richiami, va bene.
Sì, altrimenti uno dei compagni del collettivo, che potrebbe essere più adatto a una compagna del collettivo, insomma.
Grazie
per l'ospitalità.
A te, grazie. Ciao.
Ciao, buona giornata.
A te, ciao, ciao. Quindi questo da Lucca. Vi volevo segnalare come ultimo articolo, ritornando, abbiamo aperto col manifesto e ci chiudiamo, per quanto riguarda tutta la questione dei bombardamenti a Gaza e del genocidio che si sta facendo nei confronti della popolazione palestinese. Lettera aperta: la compiacenza con Israele prepara nuovo odio. Dominique Edé, a pagina 6 del manifesto, scrive una lettera, lunga lettera. Dominique Edé è una scrittrice francofona residente in Libano, ha scritto diversi libri, ha tradotto in francese Edouard Said. Questa lettera aperta, indirizzata a Emmanuel Macron, è stata pubblicata da un quotidiano di Beirut, che appunto il manifesto ha tradotto, in occasione del recente viaggio del presidente francese a Tel Aviv. Appunto, il titolo della lettera è: la compiacenza con Israele prepara nuovo odio. Signor presidente della Francia Emmanuel Macron, le scrivo da un luogo che viene aggredito, violato, devastato, ma può darsi che da questo momento nel quale noi qui viviamo un sentimento di impotenza e annichilimento possa scaturire qualcosa di utile per chi, come lei, si trova a maneggiare equazioni esplosive che sfidano i limiti della propria stessa onnipotenza. Questo è l'inizio, insomma, in pezzo della lettera, ve lo leggo: la cieca compiacenza del mondo prepara solo un nuovo odio, così ci scrive Dominique De. Cominciate voi a nome dell'Europa a chiedere l'immediata sospensione dei bombardamenti su Gaza. Non indebolirete Hamas né proteggerete gli israeliani permettendo che la guerra vada avanti. Usate la vostra voce non solo per la creazione di corridoi umanitari sulla scia della politica statunitense, ma soprattutto per un appello alla pace. Le sofferenze patite dai palestinesi da decenni non sono più sostenibili. Smettete di dare un assegno in bianco a una politica israeliana che sta spingendo tutti, compresi i suoi cittadini, contro il muro. E via dicendo, insomma, la lettera è molto lunga, questo è solo un pezzetto. Allora, ritornando alla stampa, all'apertura della stampa, invece l'altro articolo, l'altro argomento che campeggia sulle prime pagine è quello sulle pensioni, in particolare Giorgetti, sul debito è suonata la sveglia, non va sottovalutato, Visco lascia, c'è il rischio di stagnazione. Il via anticipato nel 2024 solo per 15.000 lavoratori, assegni tagliati fino al 17%, medici in sciopero. Allora, c'è lo sciopero dei medici, c'è una forte mobilitazione perché si sta arrivando sempre di più e portando avanti una privatizzazione del sistema sanitario nazionale a partire dai pronto soccorsi, questa cosa infame proprio, da partire dai pronto soccorsi in cui per accedere al pronto soccorso bisogna pagare, e quindi si sta sperimentando a Bergamo. E quindi la stampa mette anche queste altre notizie in prima pagina. La stretta sulle pensioni varata dal governo rende quasi impossibile per i lavoratori aggirare la legge Fornero. La relazione tecnica della manovra individua una platea di circa 30.000 persone che nel 2024 avranno requisiti per accedere a quota 103, APE sociale e opzione donna. Sette e 9, ancora Radio Onda Rossa, 10 e 38 minuti primi. Ringrazio il compagno che ci ha telefonato per puntualizzare appunto un po' sulla Francia. C'è qualcosa da dire? Buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
A te la parola.
Dunque, niente, volevo soltanto ricordare un paio di cose successe ultimamente in Francia a proposito sempre di Palestina. E in particolare che il presidente Macron aveva fatto in modo di appoggiare completamente le tesi israeliane, l'abbiamo visto, salvo che il giorno dopo che aveva dichiarato di voler creare, di voler creare una grande coalizione a favore di Israele, che è una cosa veramente incredibile, il giorno dopo già aveva smentito se stesso dicendo che in effetti bisognava cercare di mitigare quello che Israele stava facendo a Gaza, cercando di arrivare a un cessate il fuoco. Quindi questo nello spazio di 24 ore ha già saltato il fosso e cambiato completamente il suo atteggiamento. Ricordo che in Francia a metà di ottobre, quando era stata mi pare il sabato 14, erano state già indette delle manifestazioni a sostegno della Palestina. Macron e il suo governo avevano fatto vietare tutte le manifestazioni, con ovviamente in particolare il ministro degli interni, Darmanin, il quale è veramente un non esiterei a chiamarlo un fascista. Quando sono state vietate tutte le manifestazioni, alcuni organizzatori delle manifestazioni avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato aveva dato ragione agli organizzatori delle manifestazioni, dicendo che tutte le prefetture di Francia, come in Italia le prefetture sono provinciali, sono dipartimentali, tutte le prefetture potevano decidere a seconda dell'area che tirava nella propria provincia. Quindi si è visto nei giorni scorsi, soprattutto sabato scorso, delle belle manifestazioni anche in Francia a favore della Palestina, in parecchie città, ma non a Parigi, perché il prefetto di Parigi ovviamente ha ritenuto che Parigi non fosse sicura. L'ultima cosa che volevo ricordare è che è uscito il nuovo numero di Le Monde Diplomatique, rivista mensile, molto interessante, perché c'è un dossier molto bello, lungo, approfondito sulla Palestina, con tanto di mappe, eccetera, eccetera. Ovviamente in francese. A metà mese uscirà in italiano, col manifesto anche in Italia. Però ci sono degli ottimi articoli di Serge Halimi e di Alain Grech. In più c'è un altro articolo molto interessante che parla di come lo Stato francese sia condizionato, sia di fatto governato dalla lobby delle armi.
Che mi sembra ormai governi mondialmente un po' tutti i paesi.
Comunque queste sono delle notizie interessanti per chi vuole approfondire con lo stato della cosa in Francia in particolare.
Va bene, poi insomma qui sarebbe da parlare per ore su quello che è il rapporto invece della Francia con tutta la questione dell'antisemitismo, questo qui sì che si può nominare e via dicendo, insomma. Una volta ci potremmo fare una puntata sulla Francia, sì, e tutto il rapporto.
Anche perché è il caso di distinguere tra antisemitismo e antisionismo, ovviamente.
Certo, appunto. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questa puntualizzazione.
Grazie a te e grazie a voi tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ne approfitto anche per ricordare che domani, 2 novembre, è l'anniversario della dichiarazione di Balfour del 1917, in cui proprio questo documento ufficiale nel governo britannico, in merito proprio a quello che doveva essere la spartizione dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, e con il quale proprio il governo britannico affermava di guidare con favore alla creazione di una dimora nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Stiamo parlando del 2 novembre del 1917, che era allora, nel 1917, parte dell'impero ottomano. Questo insomma anche un po' per ricordarlo, questo avveniva il 2 novembre del 1917, insomma, poiché domani c'è l'anniversario. Allora, ancora un'ultima notizia che riguarda la questione sanitaria, pagina 10 della Stampa, si parla appunto del bluff delle pensioni, il grande bluff di quota 103. Nel 2024 le uscite anticipate saranno solo per 17.000 persone, quindi questo per dire di quanto insomma poi i leader politici sbandierino in campagna elettorale slogan, urlino promesse che poi non mantengono, perché insomma, come un po' anche ci ricordava il compagno prima, per quanto avviene in Francia, cioè le lobby delle armi comandano, ma questo può avvenire anche in Italia per quanto riguarda diversi piani economici e poco politici, o molto politici ma non dei politici. E quindi questo per quanto riguarda le pensioni. Invece c'è un articolo di Paolo Russo: almeno 8.000 professionisti che lasceranno il posto entro il prossimo anno, si parla dei medici, i sindacati pronti a ricorsi mostre. Medici in fuga dal lavoro per evitare il taglio dell'assegno, ci fanno perdere 400 euro al mese e conviene mollare. Contro il taglio alle pensioni inferto dalla manovra, i camici bianchi sono pronti a incrociare le braccia il 3 dicembre prossimo, bloccando ospedali e ambulatori. Ma più dello sciopero, a preoccupare il fatto che la maggior parte dei nostri dottori ha già i capelli bianchi e molti di loro, per evitare di perdere fino a un quarto dell'assegno, saranno tentati di appendere anzitutto al chiodo il camice o andare a lavorare per i privati. Secondo Assomed, il principale sindacato degli ospedalieri, a lasciare in anticipo per non cadere nella tagliola saranno ben 4.000, che sommati a quelli che già di loro dovevano andare in pensione, si parla di 8.000 medici. Una fuga che rischia di mettere a tappeto i nostri ospedali già a corto di professionisti, anche perché non è che le cose vadano meglio per gli infermieri. Questo perché per entrambi le pensioni sono erogate ormai dall'INPS. Va bene invece per i medici di famiglia, esclusi dal taglio, perché a loro l'assegno lo stacca l'ente previdenziale ENPAM, che prima erogava a tutti i camici bianchi. A spingere verso la porta così tanti ospedalieri è la norma della finanziaria 2024, che taglia la quota di pensione costruita con i contributi versati dall'81 al 96, con una progressione che secondo i calcoli porta a una riduzione dell'assegno dal 5 fino al 25%. E infine l'ultimo articolo che vi segnalo, a pagina 19 della Stampa, è il saccheggio della RAI. Il taglio del canone farà sparire 500 milioni di gettito. Il governo intende compensare i mancati introiti con nuovi fondi, ma Viale Mazzini resta senza risorse. La Commissione UE valuterà se l'aiuto di Stato è compatibile. Mentre continuano le polemiche per quanto riguarda gli ascolti della RAI dopo l'inserimento di vari conduttori che stanno realizzando dei flop d'ascolti allucinante, questo in particolar modo oggi la Stampa parla del TG2, va all'attacco di Mercante in Fiera, niente traino, lo show di Insegno è un flop. TG2, ricordiamo, il cui direttore adesso è Antonio Preziosi, in quota Forza Italia, che precede il programma che precede il telegiornale, cioè Mercante in Fiera, di cui tanto si è parlato, della conduzione di Pino Insegno e del flop, insomma, che sta portando avanti sia lui che Avanti Popolo, che con questo titolo, insomma, altra trasmissione portata avanti da un'altra conduttrice non giornalista, Nunzia De Girolamo. Quindi il passaggio, la decisione di fare dei talk show politici all'interno della RAI, non portata avanti dai giornalisti ma bensì da conduttrici e da politiche, insomma da ex esponenti del governo, comunque di ex ministra addirittura, e quindi anche questo, insomma, è diventata polemica all'interno della RAI, ma in particolar modo appunto la questione rimane quella delle risorse e del fatto, insomma, poi dell'esternalizzazione e privatizzazioni che la RAI continua a portare avanti per quanto riguarda tutta la parte tecnica.
87.9, 10 e 49 minuti primi, andiamo a concludere per oggi la rassegna stampa di Radio Onda Rossa.